Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Israele fa entrare a Gaza i primi aiuti dopo un lungo stop ancora insufficiente. Su Netanyahu però cresce la pressione di Gran Bretagna, Francia e Canada. Subito trattative per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. All'annuncio di Trump dopo la chiamata con Putin non si parla però di tempi né di sanzioni. Ore di apprensione a Blatten, ancora un lieve cedimento della montagna, l'incertezza degli abitanti che non sanno se e quando potranno tornare a casa. Prima però una notizia appena arrivata in redazione: FFS Cargo taglia 65 posti di lavoro, di cui 40 in Ticino, il resto nella Svizzera tedesca. Lo ha comunicato poco fa l'azienda, il motivo è la mancanza di redditività nel trasporto merci. In tutta la Svizzera verranno dismessi alcuni terminali di trasbordo dove le merci vengono messe dai camion ai vagoni e viceversa, tra questi quelli di Cadenazzo e Lugano. Per il traffico combinato viene sviluppato un nuovo concetto e la priorità rimane sull'asse nord-sud. Per quanto riguarda il personale, le FFS promettono che non ci saranno licenziamenti e che il Ticino, vista la complessa situazione geografica e linguistica, godrà di una particolare attenzione. Per la prima volta da 2 mesi e mezzo alcuni camion carichi di aiuti umanitari sono entrati a Gaza, una goccia nell'oceano, l'ha definita l'ONU, un effetto comunque della crescente pressione di Stati Uniti e non solo. In una presa di posizione comune, ieri sera Gran Bretagna, Francia e Canada hanno fermamente condannato le azioni del governo Netanyahu. Sentiamo Naima Kikerio, nostra inviata giunta nella regione.
Israele ha fatto entrare 5 camion con aiuti per bambini e altri 9 di aiuti alimentari, e questo dopo ben 11 settimane di blocco imposto a oltre 2 milioni di persone che avrebbero bisogno, secondo le organizzazioni non governative, non di 14 ma di 600 camion al giorno, che almeno in parte ci sarebbero, visto che migliaia di tonnellate di cibo sono bloccate giusto al di là del confine. Nei prossimi giorni dovrebbero passare altri camion, ma siamo sempre nell'ordine delle decine, quindi sì, tutto questo ha il sapore della presa in giro, ma questo anche per le parole usate dal premier israeliano Netanyahu, che dice di aver preso questa decisione come se qualche camion facesse davvero la differenza in seguito alle forti pressioni internazionali, un po' come dire ci vuole ben altro per portare Israele a cambiare strategia. Di quali pressioni stiamo parlando? Soprattutto di quelle che arrivano dagli Stati Uniti, che avrebbero detto a Israele: se non fermate la guerra vi abbandoniamo. Questo lo ha rivelato una fonte informata sui negoziati alla stampa americana. È bene però ricordare che qualcosa nella comunità internazionale si sta muovendo. C'è stato l'appello ieri di 22 paesi per la ripresa degli aiuti, c'è stata però soprattutto una presa di posizione congiunta di Francia, Canada e Regno Unito, che oltre alle consuete condanne contiene anche la minaccia di azioni concrete, come ad esempio di sanzioni.
Passiamo alla telefonata che c'è stata ieri tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Al termine di questo colloquio Trump ha annunciato che Russia e Ucraina inizieranno con effetto immediato le trattative per arrivare a un cessate il fuoco. Concretamente però al momento non sembrano esserci grossi passi avanti, pochi dettagli a partire dalle tempistiche con cui si dovrebbe avviare questa trattativa. Sentiamo il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Una conversazione eccellente, nei toni e nello spirito. Con queste parole Donald Trump ha definito sul suo social media Truth la telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Il primo contatto diretto tra i due leader dallo scorso 18 marzo, quando Putin aveva di fatto rifiutato la proposta americana di un cessate il fuoco di 30 giorni. Gli ho detto che la guerra deve finire, penso che anche lui voglia che finisca, ha detto Trump nel corso di un evento alla Casa Bianca. La telefonata tra Trump e Putin è durata più di 2 ore, seguita da una chiamata in videoconferenza con il presidente ucraino Zelensky e con i leader di alcuni paesi membri della NATO, Francia, Germania, Italia e Finlandia. Trump ha annunciato che Mosca e Kiev avvieranno da subito trattative dirette per arrivare a un cessate il fuoco, ma non ha indicato alcuna tempistica, limitandosi a scrivere che le condizioni della tregua saranno negoziate dalle due parti. Rispondendo alla domanda di una giornalista, Trump ha inoltre escluso che gli Stati Uniti possano adottare nuove sanzioni contro la Russia come strumento di pressione, come richiesto invece da Volodymyr Zelensky. Il presidente statunitense ha inoltre annunciato che il Vaticano ha offerto la propria disponibilità a ospitare le trattative tra i due belligeranti. Mentre il presidente ucraino Zelensky ha aggiunto anche la Svizzera e la Turchia come possibili paesi ospitanti dei negoziati di pace. Kiev spinge inoltre per un formato che includa la presenza di Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito al tavolo delle trattative. Ma nel corso della loro telefonata i due presidenti non hanno discusso soltanto di Ucraina. Trump e Putin hanno parlato anche di cooperazione in ambito commerciale, di scambio di prigionieri e hanno espresso la volontà di normalizzare le relazioni tra Mosca e Washington.
Andiamo ora a Blatten, il villaggio valesano minacciato da una grossa frana. Ieri sera c'è stato un nuovo cedimento, si parla di 150-200.000 metri cubi di roccia, niente in confronto a quello che ci si attende, è stato precisato. La notte invece non ha fatto registrare altre novità. Intanto per gli abitanti del paese, tutti in sicurezza dopo l'evacuazione, prosegue l'incertezza. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
A Blatten si attende che la montagna crolli. Per gli esperti è una questione di ore, non di giorni. Una situazione che ha colto di sorpresa i 300 abitanti, compreso il sindaco Matthias Belwald. Cinque giorni fa nessuno qui a Blatten avrebbe pensato che la montagna proprio sulla soglia di casa nostra, che abbiamo ammirato per anni, decenni, secoli e che abbiamo considerato immobile, si sarebbe mossa. I movimenti del Kleines Nestorn sono considerevoli, i cedimenti hanno subito una forte accelerazione e il volume di roccia che potrebbe precipitare a valle è stato rivisto verso l'alto. Nel peggiore degli scenari si parla ora di 5 milioni di metri cubi di roccia. Alan Bricker, dell'Ufficio per i rischi naturali Vallesano. Non parliamo di una caduta di massi, ma di una frana. Una frana che potrebbe ostruire il fiume Lonza. Sono state prese anche delle precauzioni per liberare dai detriti il fiume Lonza. Sono state portate attrezzature pesanti. È stato inoltre creato e ordinato un ulteriore volume di sicurezza nel bacino di Ferden. Tra gli scenari auspicati dagli esperti è che la frana si stacchi gradualmente a piccole ondate. Se cadesse tutta in blocco sul ghiacciaio del Birch, potrebbe dare origine a una colata detritica e provocare danni enormi.
Si è aperto ieri a Ginevra il processo a carico di un uomo accusato di omicidio per aver convinto una donna a interrompere l'assunzione dei farmaci per il diabete. Pensava di poterla curare grazie alla fede e invece la sua seguace è morta. I dettagli con Aaron Guidotti.
Tutto inizia ad un ritiro spirituale nell'estate del 2023 in una parrocchia di Ginevra. Lì una signora di 74 anni ha trovato la morte. Ad organizzare la settimana di preghiera un indiano di 59 anni, un predicatore laico, studioso della Bibbia. Aveva convinto la signora che grazie alla potenza divina avrebbe potuto smettere di prendere i farmaci. Stop alle iniezioni di insulina, niente più dieta adeguata, tolto il misuratore della glicemia. Pochi giorni dopo la signora ha uno scompenso diabetico. Convinta di essere guarita, impedisce al marito di chiamare l'ambulanza e muore. L'uomo è stato arrestato poco tempo dopo in Belgio e stradato a Ginevra, dove è stato posto in carcere preventivo, principalmente per paura che potesse influenzare possibili testimoni che avevano partecipato alle sue guarigioni o pseudotali. Quella della signora deceduta era addirittura finita su YouTube. Ieri in aula si è detto confuso dopo 14 mesi di prigione, ha fatto valere il suo diritto di rimanere in silenzio, ma le domande insistenti della presidente della corte ha poi risposto in inglese: la guarigione è un processo che inizia dallo spirito. Per il ministero pubblico, essendo a conoscenza dello stato di salute della donna e avendola influenzata portandola alla morte, l'accusa è di omicidio per dolo eventuale e chiede 7 anni di carcere e l'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. L'uomo dal canto suo nega ogni accusa e dice di non averle mai detto di smettere le cure. Ora starà la corte decidere.
Decisione che è attesa per oggi pomeriggio verso le 17:30. Con questo è tutto, vi lascio lo sport.